proposito di fotografia, il podcast di ateneofotografia.it, settimanale radiodiffuso di fotografia, tecniche, tecnologie e cultura digitale. Prodotto e condotto in studio dal vostro Jack Ferrari e disponibile su Spotify, Apple Podcast, Google e tutti gli aggregatori di podcast. Bene, eccoci nuovamente, è passato un po' di tempo. Io in questo tempo purtroppo non sono riuscito più a proseguire con le puntate della serie che abbiamo iniziato sulla fotografia di stock e sull'opportunità appunto di sfruttare questo filone che è in come si è visto è un filone che sta crescendo molto nonostante il declino in generale del settore fotografico. E niente, c'è stato questo lasso di tempo nel quale ho dovuto portare avanti un progettone che mi è capitato tra capo e collo, e chiaramente qui se non tiro io la lima non la tira nessuno, per cui ogni tanto tra un podcast e l'altro e queste cose che io faccio per totale passione, il podcast è una cosa che mi appassiona appunto, e devo però anche insomma qualche volta fare delle foto perché è quello che mi dà da vivere. Avevamo introdotto il discorso nelle scorse due puntate del podcast parlando, vabbè, chiaramente nella prima puntata dell'opportunità, e nella successiva puntata abbiamo parlato un po' della gestione del tempo, in quanto l'attività è un tipo di attività che prende molto tempo, e poi avevamo parlato anche del nostro possibile potenziale cliente, cioè il nostro cliente ideale, ideal customer avatar. Avevamo insomma fatto un cenno abbastanza anche approfondito di quello che è il nostro possibile cliente e di quanto è importante poterselo immaginare. In tutto questo avevamo chiaramente anche introdotto il discorso della nicchia, perché la nicchia non è solamente importante individuare la propria nicchia per fare fotografie di stock, ma l'individuazione della propria nicchia è importante in generale in tutto il lavoro che si fa fotografico. Qualsiasi tipo di lavoro fotografico noi andiamo a fare, determinare una nicchia e farla diventare la nostra specializzazione, il nostro ambito nel quale muoversi, è fondamentale. E io posso giurarti che da quando sono riuscito a stabilire una nicchia e a rimanere in quella cosa cercando di farla al meglio, da lì ho iniziato a guadagnare. Prima facevo un po' di tutto, come si fa sempre, e il fare un po' di tutto purtroppo non porta dei grandi risultati. Questo lo sappiamo, e questo è dovuto a tantissimi fattori. Uno dei primi fattori è la riconoscibilità. Cioè, se io mi dedico a una nicchia precisa, ho una mia identità precisa. E questo aiuta. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, ricollegandosi alla scorsa puntata, è relativa al fatto che se io ho una nicchia diventa molto più facile anche individuare quale può essere il mio ideal customer avatar, cioè il mio cliente ideale. È chiaro, no? Cioè, se io faccio una cosa ben specifica, so meglio andare a ricercare chi può essere interessato a questa cosa specifica. E quindi focalizzo, a parte le mie energie per migliorarmi in quello che faccio, a livello tecnico, a livello espressivo, a livello artistico, ma focalizzo anche quello che è il mio marketing e economizzo anche in questo, no? Banalmente, cioè se io creo una campagna di marketing destinata a 10 tipi diversi di 10 ambiti diversi parlando di settori produttivi, ad esempio, io spenderò di 10 volte di più come minimo. Ma tornando al discorso primario, che è quello della riconoscibilità, no? Dell'identificazione. Allora, quando si parla di personal branding, la gente si allarga la bocca un po' con questo termine un po' abusato, come tanti termini adesso che si sentono, sono tutti marketer, tutti capaci di fare marketing, e questo diventa uno di quei termini strabusati, no? Il personal branding. Però, insomma, il personal branding è una cosa di cui occuparsi. Allora, partiamo da questo discorso. Quando qualcuno ti dice, cosa fa lei? No? Cioè, questo, poi se uno vive in una città come Milano, quando va, capita in una serata, magari con gente che non conosce, in una festa o semplicemente all'aperitivo, la prima cosa che viene fuori, no? Ma lei cosa fa? O tu cosa fai? Cioè, questo è. Ecco, allora, quando uno ti dice tu cosa fai, avere la risposta giusta e precisa rispetto a quello che uno fa, no? È già una cosa importantissima a livello di personal branding. Nel senso, tu cosa fai? Saper rispondere precisamente io faccio questo ti dà immediatamente un'identità. E questa persona che ti sta conoscendo, ti sta incontrando, ti riconosce per quello, ti identifica in quello. Lei cosa fa? Faccio l'avvocato civilista. Benissimo. Io so che Marco fa, posso dire Giuseppe, chi sia, fa l'avvocato civilista, non fa l'avvocato penalista. Cioè, ecco, quindi partiamo da questo, no? Lì inizia l'importanza di avere una nicchia. Cioè, tu cosa fai? Faccio il fotografo. Ma è una cosa, faccio il fotografo è una cosa molto generale. Faccio il fotografo di still life e mi occupo specificatamente di still life di gioielli. Bene, questo è un personal branding, questo è un'identificazione, cioè, pardon, non è un personal branding, questo è un modo di fare bene personal branding, cioè mi sto identificando in una cosa precisa. Quindi quella persona che mi sta conoscendo, quella redattrice, quel pubblicitario, quel semplice signore che magari ha un amico pubblicitario o magari un domani ha un amico industriale che dice «Ah, caspita, mi ricordo quello là, mi disse che faceva foto di gioielli», no? E magari ha l'amico gioielliere o l'amico che fa design di gioiello e immediatamente scatta il collegamento. Così funziona un po', e così ho dato questo preliminare per, diciamo, intendere quanto sia vera e concreta la necessità di darsi una nicchia. È anche vero che buttarsi in una nicchia, cioè selezionare al punto di trovare la propria nicchia, è una delle cose più difficili del mondo ed è una delle cose dove chiunque, io parlo a titolo personale ma so che è così un po' per chiunque, va in crisi in questa cosa. Cioè va in crisi al punto di dire bah, starò facendo bene, starò facendo male. Allora quello che io ho cercato di fare in questa puntata è di creare un esercizio proprio per trovare la propria nicchia, aiutandoci con un freebie, una guida che io ho preparato, una guida compilabile che tu puoi scaricare se vuoi seguire bene questa puntata, scaricare dal sito facendo ateneofotografia.it/nicchia. Lì così puoi scaricarti il tuo PDF che stampi il tuo PDF e con il tuo PDF stampato andiamo a fare il lavoro che faremo in questa puntata. Quindi per andare sul, insomma, non importa se uno dice stronzo o nicchia, quello che conta davvero è identificare la tua nicchia, e questo per capire come servirai il tuo pubblico all'interno di quella nicchia nel modo più professionale, più elaborato, più serio, più, mettiamoci tutte le connotazioni virtuose che possiamo metterci, che sia possibile. Quindi ho detto nicchia almeno 4, 5, 6 volte da quando ho iniziato questa puntata di questo podcast, non mi fermo qui e continuo a ribadirla sta cosa qua, continuo a dirla, perché è troppo, veramente troppo importante. Adesso qui stiamo parlando nell'ambito di, appunto, di questa serie sulla stock photography, però chiunque ascolti questa puntata, anche se non è interessato a fare stock photography, la nicchia, trovare la propria nicchia per uno che fa anche matrimoni, per dire, è importantissimo, perché anche nel matrimonio può esserci la nicchia. C'è una nicchia anche nel matrimonio, non tutti i matrimoni sono uguali e non tutti i fotografi di matrimonio sono uguali. Quindi prima di guidarci attraverso questo processo che facciamo, che è abbastanza tangibile, che viene fatto passo dopo passo, io l'ho diviso in 4 step per riuscire a identificare la tua nicchia una volta per tutte e inchiodarla. E devo ritornare sul discorso che ho fatto poc'anzi, cioè che è questo fantasma che si aggira un po' in questa storia della nicchia, che è la paura di scegliere una nicchia. La paura, perché uno dice sempre: ma se io stringo, poi da 1000 potenziali clienti cosa me ne ritrovo? Me ne ritrovo 2. Questo è il ragionamento che uno fa. Allora, e questo è un po' quello che io rilevo dalle lettere che mi arrivano proprio su questa questione. Molte lettere mi sono arrivate sulla questione del trovarsi un ambito, no? Del trovarsi una nicchia. Molti hanno questo problema. È il problema di non solo dei fotografi, di tutti gli imprenditori, di tutti. Io lavoro nell'ambito della bellezza, a livello di fotografia chiaramente. La mia specializzazione, la mia specialità è la bellezza. Da anni ci lavoro, quindi ho avuto a che fare con imprenditori che lavorano nell'ambito della cosmetica, nell'ambito dei capelli. Ecco, anche loro hanno sempre avuto questo problema. Cioè, perché del voler fare tutto, no? E poi alla fine scoprono che con un prodotto decuplicano il fatturato, con un prodotto solo, un solo prodotto. Quindi, cioè, questa cosa non riguarda solo i fotografi, riguarda tutti, ed è un po' sempre legata a questo fantasma, a questa paura del fatto di dirsi: vabbè, io stringo e poi cosa trovo? Allora, ci sarebbe da scrivere un libro a questo proposito, ma per oggi prendiamo a riferimento il nostro lavoro che possiamo fare e per il quale ho preparato, ripeto, questo PDF che puoi scaricare attraverso ateneofotografia.it/nicchia. Quindi scaricatelo, te lo stampi e se sei pronto iniziamo a farlo. Facciamolo. Allora, il primo passo riguarda l'identificazione del tuo mercato in generale. Questo gli anglosassoni lo definiscono the umbrella market, cioè l'ombrello sotto il quale ci sta tutto quello che è il tuo mondo, il mondo della tua possibile nicchia. Quindi parti dal grande e poi selezioni finché vai a trovare. Allora, partiamo dal grande. I settori sono i macro settori. Quindi quali possono essere? La finanza, la salute, sto a fare un elenco di quelli che sono attualmente quelli più trainanti, eh? Quindi finanza, salute, benessere e bellezza, stile di vita, lifestyle, la formazione, l'amore, cioè il settore delle relazioni, quindi connessione e relazioni, e l'imprenditoria in generale. Ho tirato fuori una serie di macro settori, no? Ce ne possono essere altri, ce ne possono essere, può esserci quello marittimo, può esserci il settore delle telecomunicazioni, e poi all'interno di questi, diciamo, settori ombrella, chiamiamoli così, perché così si chiamano, all'interno di questo ci troviamo dei sottosettori nei quali andiamo a individuare la nostra nicchia. Quindi partiamo da qua. Uno si occupa di investimenti? Bene. A uno piacciono gli investimenti? Ottimo. Questo qui è il settore della finanza. Nel settore della finanza ci possiamo trovare, ad esempio, le banche, ci possiamo trovare le finanziarie, ci possiamo trovare le assicurazioni, ci possiamo trovare le criptovalute, ci possiamo trovare mille cose. Uno dice, vabbè, stile di vita, lifestyle. Allora, nel lifestyle ci possiamo trovare ginnastica, quindi sport. Dico sport, può essere a tutti i livelli, quindi questa è un'altra nicchia. Nella fotografia, la nicchia dello sport, che fa parte dello stile di vita. Nello stile di vita, come settore, diciamo, generale, settore ombrella, ci troviamo ad esempio anche il food, la cucina. Questa è un'altra cosa. Però all'interno della cucina ci possiamo trovare la cucina italiana. Cioè, uno dice, la mia nicchia diventa la fotografia di food, però la mia nicchia è quella della fotografia di food di cucina italiana, quindi solo piatti di cucina italiana, o solo piatti di cucina asiatica, o solo bevande. Chiaro? Quindi, diciamo, si può selezionare finché si va a cercare di restringere. Quanto più restringi, meglio è. Quanto più restringi, più hai possibilità di vincere. Credimi, perché è così. Allora, quando tu hai preso la tua risorsa PDF gratuita che ti ho detto di scaricare, ateneofotografia.it/nicchia, l'hai stampata, arrivi a un certo punto dove io ti dico cerchia con la penna. Però in questa cosa, cioè nel cerchiare uno di questi settori che io ti ho messo i settori di quelli di cui ti ho parlato poc'anzi, che sono quelli che al momento effettivamente tirano maggiormente, cioè quelli dove maggiormente c'è richiesta in generale, no? Nel settore dello stock. Per cui già questi sono un buon riferimento. Se c'è qualcosa che ti appassiona, ti interessa all'interno di questi, vabbè, chiaramente stile di vita, quando dico lifestyle, a tanti interessa lifestyle perché è ampio. Poi dopo all'interno di questo, ripeto, andiamo a cercare di selezionare e di restringere. Nello scegliere uno di questi, io in fondo ti ho lasciato uno spazio vuoto con scritto altro, perché tu puoi avere il tuo settore che già c'hai in testa. Ad esempio, che ne so, ti piacciono le auto d'epoca? Questa è una cosa personalissima, ne ho detta una, possono essercene mille. Ti piacciono le belle donne? Ti piace il nudo femminile? Benissimo, questa è un'altra cosa. Io ti ho messo questa lista. Quello che è importante è che tu adesso cerchi, metti un cerchio con la penna intorno a uno di questi macro settori, di questi settori ombrella, e però non seguire troppo la razionalità, non seguire troppo il tuo cervello. Proprio quello che ti viene, come si dice, di pancia, no? Quello che ti viene dalle viscere. Fatto questo, diciamo, nella fase 1 tieni in considerazione le cose che ti ho detto e cerca di scegliere un macro settore. Andiamo alla fase 2, restringi la nicchia e diventa più specifico. Allora, io qua c'ho una citazione bellissima di Brian Eno, che io amo tantissimo. Allora, Brian Eno dice: preferisco tirare la freccia, quindi dipingere il bersaglio attorno ad essa. Realizza la nicchia in cui finalmente trovi la tua dimensione. Cioè, questa è una cosa bellissima, e qui è proprio lui ha centrato. Vabbè, scusa il gioco di parole, ha centrato la questione, perché lui dice: io prima tiro la freccia, ok, e poi intorno ci costruisco il bersaglio, quindi so già di aver fatto centro, ma il centro l'ho fatto perché io sono andato poi a costruire intorno a dove ho tirato la freccia il mio bersaglio. Quindi hai sparato, hai trovato la tua nicchia e lì trovi la tua dimensione. Una volta che tu trovi la tua nicchia, cioè metti insieme quello che più ti piace, quindi passione, ok? Bisogno, cioè c'è un bisogno di questa cosa nel mondo, il mondo ha bisogno di questa cosa per cui tu hai passione, ok? Poi ci metti sopra il tuo talento, ok? Tre ingredienti magici ho tirato fuori, ok? E poi sopra ci metti la disciplina, cioè nel fare questa cosa qua, e tu hai vinto. A quel punto lì hai vinto, hai fatto veramente strike. Allora, più sei chiaro nella tua esperienza, nella tua offerta e nella tua nicchia, meno il tuo pubblico avrà da pensare. Chi compra non vuole pensare, non ha spazio per pensare. Chi compra sta cercando di risolvere un problema. Bisogna partire da questo concetto. Cioè, chi va a comprare qualcosa sta cercando di risolvere un problema, e se tu arrivi nel momento giusto a risolvergli questo problema, tu hai vinto. In più, lui ti ha identificato come colui che risolve il suo problema. Cioè, e ognuno c'ha poi il suo riferimento. E a quel punto lì non conta più chi ha più follower, chi ha più possibilità di muoversi magari facendosi pubblicità, ma veramente un cliente ti segue perché sa che tu gli risolvi quel tipo di problema. Quindi anche per questo è importante essere specifici, è importante essere all'interno di una nicchia ben definita. Perché se tu cerchi di sparare a tutti, ok, o hai una capacità, una potenza di fuoco tale, ma questo succedeva nell'epoca industriale, cioè quando, nell'epoca industriale, 20 anni fa, cosa succedeva? Uno apriva una fabbrica potenzialmente dove c'era un bisogno, ok? Dopodiché investiva una quota ben stabilita del suo fatturato, del suo possibile fatturato, se era ancora in fase, diciamo, di lancio, no? In fase di startup, come si dice, in pubblicità televisiva, perché quella era la pubblicità televisiva andava a tutti, cioè c'era una settorizzazione, no? Però questa settorizzazione magari era legata semplicemente a degli orari, cioè c'erano i peak, non so, i bambini magari erano maggiormente davanti alla TV alle 4 del pomeriggio, per cui si mandava il messaggio a quel tipo di target in quell'orario, ma non era così tanto specifico come oggi è il marketing digitale. Cioè oggi il marketing digitale ci permette di arrivare, ok, precisamente a quella persona con il discorso di targetizzazione, che adesso magari ci sono dei problemi che nascono perché appunto Apple sta cercando di smontare un po' questa cosa, però attenzione, cioè siamo sempre ultra targetizzati in quello che facciamo in rete, no? E soprattutto oggigiorno i marketer, rispetto a chi lavorava nel marketing prima, nelle agenzie, oggi il marketer deve dar conto numericamente a chi sta investendo, perché tutto è tracciabile, perché tutto si traccia online. Quindi anche per questa cosa, qui si spiega come persone che partono da zero hanno la possibilità, se si costruiscono la loro nicchia precisa, di vincere, anche se non hanno grandi mezzi, anche se non hanno grandi... Questo è un po' anche la democrazia del digitale. Questo è uno degli aspetti della democrazia del digitale, quindi pensa quanto è importante questa cosa. Io insisto perché è così. Quindi il pubblico non deve aver da pensare. Se io ho il mal di testa, per dire, ok, io penso a il moment, ad esempio. Un'altra persona magari pensa, che ne so, all'aspirina, pensa, che ne so, al Sinflex, a un altro antidolorifico. Però io immediatamente, se ho il mal di testa, penso al moment. Cioè, questo è il senso. Allora, ugualmente, il tuo cliente deve diventare uno, anche se sei nello stock, attenzione, perché nello stock non si deve pensare che l'art director non vada a cercare quel fotografo nello stock. Cioè, che la ricerca la vada a fare sul tuo nome. Quando ha già comprato delle foto da te e le campagne sono andate bene, torna da te. Anche se tu sei in uno stock dove ci sono 200.000 altri fotografi, perché è così. Quindi anche in quel senso, diventare la persona di riferimento in una nicchia non può esistere se non diventi specifico. Se non sei specifico in quello che offri, non sei mai la persona di riferimento. Questo lo devi sapere. E quindi se cerchi di fare tutto, non arrivi da nessuna parte, spari per aria. Quindi immaginiamocela la nostra nicchia. Quali aree del tuo mercato hai identificato nel passaggio precedente? Ok? Ti considereresti un esperto in una di queste nicchie? Cioè, al di là del fatto che fai il fotografo, tu sei un po' esperto di medicina, se vuoi andare a toccare quella nicchia lì? Sai quali sono le specialità mediche? Sai quali sono... Vuoi metterti nella nicchia legale, per dire? Sai quali sono le specifiche, non so, della legalità? Cioè, come sono le toghe, come si vestono gli avvocati? Ad esempio, in Inghilterra gli avvocati si mettono la parrucca. In Italia no. Cioè, per dire, no? Avere anche un expertise in quello che si va a cercare è importante. Quindi, se ad esempio parliamo di salute, uno magari dice, io sono appassionato di yoga. Ebbene, cioè già sai come sono tutte gli esercizi, non so come si dice, esercizi, posizioni dello yoga. Per cui sei già... diciamo in una, parliamo di lifestyle, parliamo di salute, quindi quanti passaggi abbiamo fatto? Uno, lifestyle, il primo, l'ombrella, secondo, salute, terzo, yoga. All'interno dello yoga, quanti tipi di yoga ci sono? E vado a selezionare e vado a restringere. Nella salute non c'è soltanto lo yoga, può esserci il recupero post-traumatico, ad esempio. Allora, recupero post-traumatico cosa c'è? Il fisioterapista? La piscina? Cioè, pensa a quante cose. Nel settore salute possono esserci anche i succhi di frutta, le centrifughe, cioè fai food, scegli di lifestyle, bene. Però vuoi rimanere nell'ambito salute? Allora benissimo. Fai dei succhi di frutta con magari delle ragazze, acqua e sapone, con un bel viso sano, eccetera. Puoi giocare su dei fattori come il veganismo e allora magari lì vai ad approfondire. Insomma, penso di essere stato chiaro, no? E per sapere Io all'inizio, nella prima puntata, ti ho suggerito un prima puntata relativa a questa serie Stock, quindi due puntate fa. Ti ho suggerito di fare quell'esercizio, no? L'esercizio consisteva nell'interpellare amici, parenti e farci dire secondo loro quali sono le cose nelle quali noi siamo bravi o ci riconoscono come degli esperti o ci riconoscono come delle persone capaci nel far bene una cosa, perché molto spesso noi facciamo bene delle cose ma non ce ne rendiamo neanche conto, cioè non, noi siamo portati a valutare meno di quello che siamo un po' tutti, e quindi questo esercizio serviva per questo. Quindi torniamo su questa cosa qua, fai una lista, torna su questa cosa se non l'hai già fatta, se l'hai già fatta riprendila, perché è importante fare le cose, scriverle, metterle in un cassetto e poi riprenderle dopo un po' di tempo, perché nel frattempo il nostro cervello lavora. E poi dopo, quando si torna sulle stesse cose che si sono scritte, si scoprono delle cose perché il nostro cervello le ha elaborate. Se non l'hai ancora fatto, falla questa lista. Cioè, quelli della tua famiglia, i tuoi amici, così, vengono spesso da te per chiederti consiglio rispetto a cosa? Cioè, c'è qualcosa in particolare su cui ti scelgo? Ecco, e fai una lista. Io nel PDF ti ho lasciato proprio le righe per fare veramente questa lista. Il PDF lo devi stampare, lo devi avere perché ti serve e perché così lo fai. Allora, dedichiamo un po' di tempo per alcune ricerche di mercato e siamo nella fase 3. Quindi, una volta stabilita la nostra nicchia e ristretto il campo, come si è detto, bisogna fare anche un po' una ricerca di mercato, perché sì, noi dobbiamo fare quello che ci piace maggiormente, quello in cui siamo maggiormente riconosciuti dagli altri come degli esperti, quello dove possiamo dare un valore aggiunto notevole, magari, no? Rispetto ad altri, e quindi avvantaggiarci in questa cosa. Però dobbiamo sempre fare i conti con la realtà, cioè con quello che il mercato chiede, ok? E per fare questo bisogna fare una ricerca di mercato. La ricerca di mercato è una parte cruciale per riconoscere quello che è il tuo settore, per conoscere il pubblico, quali sono le cose che maggiormente richiede quel pubblico, eccetera. Quindi questo ti dà anche una conferma della domanda che c'è all'interno della nicchia, è importantissimo. Allora, partiamo a far questo facendo una ricerca semplicissima su Google. Cioè, andiamo su Google, digita la tua specifica di nicchia nella barra di ricerca e guarda cosa viene fuori. Quindi, una volta che tu hai la tua specifica di nicchia a cui sei arrivato con tutto il passaggio, i passaggi precedenti, scrivi nella barra di Google e vedi cosa viene fuori. Da quello che viene fuori, tu hai innanzitutto la possibilità di vedere sotto a dove c'è la voce principale, no? Che esce, c'è una lente di ingrandimento e di fianco c'è un numero. Quel numero lì è il numero di visualizzazioni per mese di una determinata pagina. Allora, quello già ti dà un riferimento, perché se tu stai andando a vedere una nicchia dove nelle pagine che vengono fuori quando tu cerchi nella specifica di quella nicchia ci sono 1 milione di visualizzazioni al mese, vuol dire che lì l'interesse c'è. Se vedi che vengono fuori 200 visualizzazioni al mese, vuol dire che lì l'interesse è molto ridotto. Allora attenzione, perché i casi sono due, l'avevo già specificato in un'altra puntata: o nessuno sta battendo quella nicchia lì, oppure è una nicchia dove non c'è interesse. La seconda ipotesi, cioè dove ci sia poco interesse rispetto a quella nicchia, è quella più verosimile. Quindi in questa fase diciamo che ti aiuti facendo primariamente questa ricerca su Google. Oltretutto, se poi apri le pagine, tu all'interno vedi anche il tipo di linguaggio che usano, no? In questa nicchia. Cioè chi opera in questa nicchia, che tipo di linguaggio usa, come si esprime, quali sono gli schemi, no? Gli schemi logici che trovi nello scritto. È importantissimo fare un'analisi su questo, perché ti dà l'idea e ti aiuta in quella fase. Torniamo indietro alla puntata precedente dello scegliersi il proprio ideal customer avatar. Cioè tu qui, se vai nella nicchia, vedi come parlano, vedi che schemi logici utilizzano, e quindi ti serve tantissimo per ricollegarti a quel discorso là, cioè del trovare il tuo potenziale cliente, perché sai come parla e ti adegui al suo modo di parlare, non al suo modo di parlare, attenzione, al suo schema logico, e quindi ti aiuta anche in questo. Se provi a farlo, se lo stai facendo, scopri che è molto più semplice nel farlo rispetto che ascoltare quello che ti sto dicendo io. E quindi, fatto questo, facciamo un esempio. Tu stai cercando lifestyle, ok? Cerchi in stili di vita, lifestyle, eccetera, e che vengono fuori high tech, motori, passioni per il tempo libero, uomo, donna, eccetera. Quando tu hai ristretto il campo, verifica con gli strumenti gratuiti che adesso ti vado a elencare. Sotto nel PDF trovi delle link, e una volta che tu hai ristretto il campo e trovato una nicchia dove hai visto che numericamente c'è un certo giro, cioè le pagine vengono visualizzate da un certo numero di persone, quindi c'è interesse, a quel punto lì io qua nel PDF ti ho messo tre link. Su queste tre link tu vai a vedere, all'interno di queste tre link sono tre strumenti facilissimi da utilizzare, gratuiti, che trovi online, che ti permettono di vedere all'interno di questi strumenti quali sono le tendenze. Ad esempio, ti ho messo Google Trends. All'interno di Google Trends puoi vedere qual è la tendenza nel tempo di quella nicchia. Cioè puoi capire se è in ascesa, se è in declino, come si muove. Puoi capire anche all'interno dell'anno magari, no? Qual è il momento di battere maggiormente il chiodo, perché vedi che c'è un'impennata. È interessantissima questa cosa ed è gratuito. Poi io ti ho suggerito Google Search Console page, cioè la pagina di Google Search Console. All'interno di questa pagina tu puoi trovare altre parole chiave che ti permettono di andare avanti nella tua ricerca, ok? E che saranno tutte parole chiave che poi tu potrai collegare alle tue immagini stock. Cioè, quindi poi vedrai che tutto il discorso si collega insieme. Questo lavoro che stiamo facendo è veramente. E poi bonus, ti do uno strumento in più che è gratuito, parzialmente, nel senso che ti dà possibilità di fare solo tre ricerche al giorno, mi sembra, che è quello di Neil Patel. Neil Patel è uno dei massimi, forse il massimo, esperto mondiale di SEO, uno tra i massimi comunque, è un indiano, cioè un americano di origini indiane che vive nella Silicon Valley, che ha fatto questo strumento online, gratuito, parzialmente, ripeto, però comunque che si può usare. Cioè se uno vuol farsi le ricerche, tre ricerche al giorno, se le fa. Si chiama Ubersuggest e ti ho messo la link. Questo è un bel bonus che ti do, perché è molto molto utile anche poi per, vedremo successivamente, per le parole chiave da usare nelle foto, perché ti dà dei suggerimenti sulle parole chiave. Ora, tutto quello che abbiamo visto prima su Google lo ripeti pari pari su YouTube. Quindi vai su YouTube con una sottocategoria ottenuta nella ricerca precedente, cioè quindi non parti dalla categoria macro come si è fatto all'inizio con il passaggio precedente, ma qui inserisci già una sottocategoria. E io ad esempio ho fatto un esempio qua e ti ho messo uno screenshot nel PDF mettendo tempo libero. Vedi che mettendo tempo libero già vengono fuori un'altra serie di cose. Anche qui vedi le visualizzazioni. In base alle visualizzazioni che hanno avuto i video su YouTube, sai una nicchia come può essere valida o meno. Ti aiuta tantissimo. Fai conto che oggi come oggi tantissime persone si affidano a YouTube per le loro ricerche e passano. Allora, è stato pochi giorni fa, ho ascoltato online, ho partecipato a un convegno sui social media e in particolare su YouTube, e Selzner, che è uno dei massimi esperti di social media, ha detto in questo forum, ha detto sostanzialmente che l'85% della popolazione dai 19 ai 29 anni passa quasi tutto il suo tempo su YouTube piuttosto che sulle televisioni classiche, ivi compreso quelle le piattaforme a pagamento. Quindi la gente giovane, soprattutto giovane, insomma anche più che giovane, no? Giovane matura, adulta, ma non magari cinquantenni, ma i trentenni, 35 anni, passano l'85-87% del loro tempo più su YouTube. E quindi è molto interessante YouTube per farsi questo tipo di ricerche. Dovresti a questo punto, fatto questo lavoro, iniziare a vedere uno schema di parole che sono ricorrenti. Cioè, di tutte le parole che hai preso nota, no, in questa ricerca, perché devi segnarti tutto bene, ci sono delle cose che sono ricorrenti, e questo ti va a suggerire tantissimo su quali sono le tendenze della nicchia che hai scelto. Cioè, le parole chiave che trovi strada facendo ti danno un riferimento sulle tendenze, sui trend, cioè su dove si andrà. Questo è importantissimo anche quando poi dovrai lavorare per decidere quali soggetti fotografare. Perché non è che uno si mette a fare il lavoro di stock pensando di farlo diventare un lavoro e fotografa i fiori, le farfalle. No. Cioè, poi i soggetti che si vanno a fotografare devono essere ben calcolati, ben precisi. Allora, ci sono dei marketplace che ti danno i briefing, poi ne parleremo, ma in questo esercizio vedi che le parole che sono molto ricorrenti saranno quelle che ti aiuteranno anche nello stabilire una tendenza. Ok? Quindi lavoro molto molto importante. Ti ho messo una serie di righe vuote sul PDF dove tu scriverai quali parole, quali schemi di parole, cioè quali schemi logici, no? Intesi come schema logico letterario, letterale, si ripetono e che stai notando maggiormente. Scrivili. Scrivili perché è importante. Ora hai raccolto tutti i tuoi dati, prendi questo PDF, mettilo in un cassetto e lascialo lì a decantare per un po' di giorni, perché mentre lui decanta anche il tuo cervello lavora. Tra un po' di giorni lo riprendi e passi alla fase 4, che è la fase più importante, che è quella della dichiarazione di valore, cioè tu crei il tuo valore, ok? Il tuo valore esclusivo, che sarà quello che ti potenzialmente differenzierà. Quindi la dichiarazione di valore, io ti do uno schema secondo Dave Crenshaw, che è uno dei massimi esperti in queste cose. Io personalmente negli Stati Uniti ho seguito un workshop, insomma un seminario con lui, un live con questa persona, l'ho seguito qualche anno fa a San Francisco, e qui lui dà questo schema che io trovo molto molto utile, che si usa in ambito imprenditoriale per elaborare anche i piani prodotto, no? Quando uno deve costruire un prodotto da zero, si chiama anche elevator pitch, uno strumento che si usa per costruire un prodotto, ma qui lo usiamo per identificare la nicchia, e in questa fase per stabilire qual è il tuo valore aggiunto, il tuo valore aggiunto che ti differenzia, perché in questo sei migliore degli altri nel risolvere un problema. E allora scrivi questa dichiarazione: io aiuto a, e ho messo, ti ho fatto proprio lo schemino con i campi vuoti da compilare, e per aiutarti a creare la tua dichiarazione di valore ti metto anche la mia scritta, leggitela. Io l'ho scritta in base a quello che è il mio, ad esempio, la mia dichiarazione di valore di quello che sto facendo con ateneofotografia.it, non in generale con la mia attività fotografica, che è oramai, della cui nicchia oramai mi sono preso la briga di diciamo definire fortunatamente un po' di anni fa, e dico sempre, se l'avessi fatto prima avrei guadagnato molto di più nella vita. Invece per molto tempo ho cercato di fare un po' il faso tutto mi, come si dice, e qua io ti ho messo la mia dichiarazione di valore che tu puoi prendere come spunto per elaborare la tua. E con questo io, questa puntata, spero interessante sia stata per te sulla definizione della nicchia, la concluderei e andremo avanti ancora in questa serie sulla fotografia di stock, fermo restando che la puntata di oggi chiaramente ti serve in qualsiasi ambito tu stia lavorando a livello fotografico. Ti auguro una buona settimana, spero di non rimanere ancora bloccato per 20 giorni con un altro mattone sulla testa di scatti, riprese, post-produzione che mi interrompa nel lavoro di ateneofotografia.it, perché devo dire il vero che è quello che mi sta dando più soddisfazione in assoluto. Scrivete se volete, e io sono sempre disponibile, e alla prossima. Mi raccomando, buona settimana. We'll be right back.